cultura che non ti aspetti.
E vediamo se riusciamo a proporvi qualcosa da non aspettarsi anche oggi. Io sono Marco Pagani, iniziamo. Gli appuntamenti di questa puntata del giovedì di K, la cultura che non ti aspetti, ci portano tra poco a Milano al Festival del Cinema Queer Mix, che inizia oggi e si concluderà domenica. Ne parleremo con i direttori artistici, sono due, un uomo e una donna, e poi gli anacardi del 520 ci raccontano di un convegno alle 18 dedicato ai 100 anni dalla morte di Anna Kuliscioff, una serata pubblica con diversi interventi di storici, professori e politici del nostro territorio, tra cui Walter Galbusera, presidente della Fondazione Anna Kuliscioff di Milano. K e spalla oggi in mano a Beatrice Cristalli per una riflessione sulla velocità, in particolare nel linguaggio e nel comunicare. I consigli delle 5.45 oggi sono un libro, ovvero Il senso della realtà per la nave di Teseo. L'autrice è Anna Maria Lorusso, semiologa e professoressa a Bologna. L'ha incontrata, l'ha intervistata la nostra Alessandra Bonzi. Poi la non notizia alle 18, che è un po' il nostro editoriale, e alle 18.15 parleremo invece di un documentario in onda questa sera sulla 2, alle 8.35, dedicato a Giampaolo Barbieri, dal titolo L'uomo e la bellezza.
Prison cold in Nancy 9 years old.
You the cold maids say one prison cold in Nancy 9 years old. All right.
When I stay in the shoes and I will hold Billy Sane, then a whole red maybe get the color boss dying.
We'll be right back.
Beh, il primo brano di oggi, un classico del 1972, Adriano Celentano con Prison Calling Ensign and Chusol, che ci vorrebbe forse un corso anche solo per imparare a pronunciare il titolo di questo straordinario brano in un inglese inventato che Celentano portò veramente al successo, e ha un successo e si riconosce facilmente ancora oggi. Ma rimaniamo a Milano, visto anche dove è nato Adriano Celentano. E parliamo di un festival cinematografico, è il Festival Mix, dedicato al cinema indipendente a tema LGBT. Un festival che esiste da un po' di anni, dal 1986, e quest'anno è arrivato alla 39esima edizione. Da oggi fino al 21 settembre si potranno vedere film internazionali e queer, ma anche sentire conferenze, ballare con musica dal vivo. Tutto questo al piccolo teatro Strehler, alla casa di quartiere Garibaldi, e anche per la prima volta alla Cineteca Milano Arlecchino. Il festival è curato e diretto da Federico Manzionna e Lara Vespari, che sono entrambi con noi al telefono, e grazie anche per essere con noi a Rete 2. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
La giornata immagino sia abbastanza densa per voi, quindi vi tratterremo per poco tempo. Io comincerei con una domanda proprio intorno al concetto di cinema queer. Cosa si intende con cinema queer? Cioè, ci si riferisce ai contenuti dei film, a chi produce questi film, a chi recita in questi film, o al pubblico, o è un mix di tutte queste cose?
Allora, ti rispondo dicendo che effettivamente la queerness che noi ricerchiamo è veramente a 360 gradi, quindi ti direi che tocca esattamente tutte le aree che hai appena nominato, quindi sicuramente dalla produzione, la regia, il contenuto, ma anche chi viene a vedere i film, non solo la comunità queer di Milano e dei dintorni, ma in realtà proprio tutta la città di Milano, quindi non solo la comunità, però la queerness è un po' il cappello sotto il quale noi programmiamo tutto il palinsesto del festival.
Proviamo allora a spiegare cosa significa queerness per chi magari fosse curioso e magari anche dal Ticino, dalla Svizzera italiana, sta pensando di venire al vostro festival.
Beh, allora, queerness è un termine molto importante per noi. Per noi è un termine cosiddetto ombrello. Posso dire cosa vuol dire per me soprattutto? Vuol dire apertura, vuol dire un termine molto inflazionato, inclusione, vuol dire accettazione, vuol dire curiosità, vuol dire non giudizio, vuol dire libertà di essere, di esprimere. Io mi auguro prima o poi che tutti e tutte ci sentiremo un po' queer, prima o poi, al di là dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e di tutt'altro. Spero che appunto tutti e tutte ci definiremo queer, e quindi forse non ci sarà neanche più il bisogno di usare questo termine.
È un bel auspicio, ci accodiamo a questo auspicio con piacere. Parlavamo di un festival del cinema queer, quindi cercando di comprendere meglio cosa significhi, ma è anche un festival del cinema indipendente. Allora, tutto questo per quale motivo? Perché non esiste un vero e proprio cinema queer all'infuori del cinema indipendente?
Per adesso le produzioni queer internazionali, ma direi soprattutto italiane, hanno bisogno di essere un pochino messe al centro in maniera volontaria, perché altrimenti rimarrebbero un po' ignorate e messe da parte. Quindi la funzione del nostro festival è proprio questo, proprio dare la giusta importanza e rilevanza a dei lavori che forse passerebbero inosservati per dare spazio magari a produzioni più generaliste, più mainstream, mi viene da dire. Siamo un po' a metà strada tra volerci noi mettere con un focus sul cinema indipendente, andare a cercare proprio col lanternino delle piccole perle che possono essere viste solo da noi al festival, e anche invece dare proprio una risonanza a produzioni che poi a volte, come è capitato in questi anni di festival, trovano spazio anche in festival maggiori o comunque su piattaforme mainstream. Mm-hmm.
Dal momento che si parla di un festival internazionale, voi che polso avete della situazione con riguardo alle produzioni in lingua italiana rispetto alle produzioni magari di altre culture del Nord Europa o asiatiche? C'è una differenza nel modo di indagare l'universo queer?
No, beh, questo no, nel senso che secondo me ci stiamo uniformando. Ecco, riprendo un po' anche quello che diceva Lara, la nostra volontà è proprio quella di portare in Italia cose che non sono distribuite in Italia, e quindi cercare di far vedere anche lo sguardo altro rispetto al nostro. Poi dal nostro punto di vista, avendo visto tanto materiale, ti posso dire che ovviamente poi ogni paese magari si concentra su problematiche tipiche di quel paese a livello anche appunto di diritti e di possibilità, no? Lo sguardo si sta un po' uniformando rispetto, secondo me, ad anni fa.
Io prima di salutarvi avrei ancora diverse domande, in realtà non so se ci staranno tutte, però sicuramente la più urgente nasce da qualcosa che si legge sul vostro sito e anche sulle locandine. Due concetti, uno è quello di action e l'altro è il mio corpo è un atto politico. Allora magari direi a voi due, ciascuno dei due ci racconti uno di questi due concetti.
Action l'abbiamo scelto per la sua ambivalenza, diciamo, chiaramente rimando al cinema è evidente, no? L'inizio dell'azione, l'inizio della ripresa. Abbiamo trasportato questo significato anche in un invito che noi facciamo a chi viene al festival, ma anche chi ci sente anche solo nominare, quindi di passare all'azione, di non restare passivi e di non subire in qualche modo quello che gli altri scelgono per noi quando non siamo d'accordo. E rispetto a tutto quello che sta capitando in Italia e nel mondo, abbiamo pensato che fosse proprio la parola giusta al momento giusto.
E invece per il mio corpo è un atto politico, cosa potete dirci?
Ovviamente non una citazione, ed è soprattutto l'idea di dire che esserci vuol dire fare politica, no? Per cui, sempre riprendendo il concetto di action, solamente la presenza già è testimonianza di qualcosa di politico, di una decisione, di una manifestazione e di un'opinione che si cerca di dare al mondo. L'auspicio è proprio quello che ci sia rispetto per questo atto politico che è il nostro corpo e che tutti i corpi vengano rispettati in quanto dichiarazione e manifestazione di un qualcosa o di un qualcuno.
Siamo davvero in chiusura, però un'ultima domanda legata alla storia di questo festival. Dicevamo che esiste da metà anni 80. Com'è cambiato il modo di guardare all'universo queer attraverso la lente del cinema? Com'è cambiato lo sguardo in 40 anni?
Guarda, una cosa su cui noi abbiamo spinto molto quest'anno e che ci teniamo a ribadire è che abbiamo cercato dei contenuti che non fossero palesemente queer o che comunque la storia queer fosse un po' un sottotesto, un contorno che raccontasse però una storia che può essere una storia che può vivere chiunque in qualsiasi modo e momento. Quindi in questo modo noi speriamo di attirare anche la curiosità di persone, soprattutto la generazione Z, che è un po' stanca, no? Di sentire racconti stereotipati, magari cose che non li rappresentano, cose che forse per fortuna, mi viene da dire, a un certo punto iniziamo a vedere anche più raramente. Sicuramente i disagi per la comunità esistono ed è inutile negarlo, però ci siamo concentrati nel raccontare storie comuni, magari vissute da persone queer, ma in modo tale che non sia necessariamente quello il messaggio protagonista, quindi il coming out difficoltoso o cose simili, ma piuttosto una storia normale vissuta da persone normali queer.
Io ringrazio i nostri ospiti, sono i condirettori del Mix Festival di Milano che inizia oggi e si conclude questa domenica, il 21 settembre. Grazie Federico Manzionna e grazie Lara Vespari, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a te. Ciao.
Je me souviens la première fois que je t'ai vu. Quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi, je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux, la gueule au vent. Tu m'as dit c'est pour la vie, si tu m'aimes, peut-être la mort aussi. Allez viens, je t'emmène. J'ai hésité un instant, maintenant je te le dis, car aujourd'hui je suis ton amant, ma liberté chérie.
Lili, ma Lili.
À contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de poids levé, d'étendard, de preuve ou de loi. Fou d'amour, mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde
on ne couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez, on leur fera un peu de place dans ton lit.
Lili, ma Lili, Lili, ma Lima, Lili, ma Lili, ma liberté chérie.
J'ai traversé tant de pays en criant ton nom,
liberté.
J'ai dormi dans tant de lits en criant ton nom,
liberté.
Je me suis fait tellement d'amis en criant ton nom,
liberté.
Et quelques ennemis aussi, oh liberté chérie.
Liberté chérie, cantano le Yeux de la Tête nel brano che ci riporta indietro da Milano, dalle nostre parti, in particolare alla Biblioteca Salita dei Frati, dove tra poco alle 18 ci sarà una conferenza dedicata ai 100 anni dalla morte di Anna Kuliscioff. Una conferenza quindi che ricorda questa intellettuale fondamentale del pensiero socialista e femminista anche. E la serata è pubblica, ci saranno diversi interventi di storici, professori e politici, tra i quali anche il nostro ospite di questa pagina, che è il presidente della Fondazione Anna Kuliscioff, Walter Garbusera. Buongiorno e benvenuto a K.
Buongiorno, buongiorno e grazie.
Allora, oggi dicevamo, tra poco, tra 40 minuti, si ricorderà Anna Kuliscioff a 100 anni dalla sua scomparsa. Qual è intanto l'eredità politica e il germe delle idee di Kuliscioff che ancora oggi ha senso far germogliare?
Ma la caratteristica più importante dell'eredità, del pensiero e dell'azione di Anna Kuliscioff sta nella modernità di molte delle sue intuizioni e delle sue battaglie politiche, che furono numerose, perché la sua capacità di affrontare argomenti diversi era davvero straordinaria e la si può definire una figura poliedrica: un medico, una giornalista, un intellettuale, una scrittrice, una dirigente politica, una protagonista del suo tempo, ma con una visione anticipatrice. E si possono fare molti, molti esempi. Lei combatteva una battaglia per il socialismo riformista, cioè perché attraverso l'emancipazione, lo studio, il lavoro, le classi allora subalterne potessero avere uno spazio, un ruolo e poi divenire classe dirigente attraverso la democrazia, con il rifiuto della violenza come strumento di lotta politica. Questo è il grande messaggio di Anna Kuliscioff, che mantiene intera la sua attualità.
È un messaggio anche molto evoluto, molto utile nel presente, per leggere il presente. Tra le varie cose alle quali lei accennava, Galbusera, c'era anche proprio il ruolo medico di Anna Kuliscioff. Veniva definita la dottora dei poveri. Certo. Questo, in che modo il fatto di avere veramente un contatto diretto, prima mano, a pelle con le persone più povere, i malati, gli ultimi, ha informato e influenzato il suo pensiero?
Beh, Anna Kuliscioff sceglie molto giovane, ma ciò nonostante con grandi esperienze alle spalle, aveva già una figlia quando si iscrive all'università di medicina svizzera, no? prima di Berna, per passare poi in Italia nei suoi studi. Ma è un modo per affermare un suo ruolo professionale, e per affermare anche il principio che le donne possono fare anche questi lavori, che queste attività non sono riservate agli uomini. E infatti lei fa una grandissima fatica per entrare nell'università, soprattutto in quelle italiane. Soprattutto in quelle italiane, perché l'unica università che le consente di laurearsi non è Pavia, non è Torino, non è Padova, ma è Napoli. È l'unica università che le consente di dare l'esame di laurea. E dopodiché la sua esperienza si consolida, non solo nell'attività di assistenza dei più deboli, dei più poveri, ma anche nel fatto che lei è l'ispiratrice della prima legge che si occupa della sicurezza del lavoro e della tutela del lavoro femminile e dei fanciulli del 1902. No? Mm-hmm. Lei non poteva intervenire in Parlamento, non poteva fare proposte di legge, ma lei è dietro al lavoro che fa Filippo Turati.
E quanto invece... Mi scusi.
No, prego.
Non volevo interromperla, però mi interessava anche indagare, a margine di quanto lei stava raccontando, il ruolo che ha avuto nei confronti dell'evoluzione politica svizzera, del panorama politico svizzero. Lei diceva, accennava al fatto che ha studiato in Svizzera. Ha un senso specifico il fatto di parlarne anche a Lugano?
La Svizzera è stata per Anna Kulisch, ma diciamo, lei è uno dei simboli, no, della ospitalità, ma anche della protezione politica, no, dei fuoriusciti, dei dissidenti, dei democratici perseguitati. Anna Kulisch arriva in Svizzera come una giovane studente, all'età di 17 anni, e si iscrive al Politecnico di Zurigo, no? Poi però la sua vita cambia perché lo zar richiama tutte le donne studentesse all'estero, perché ritiene che questo sia un fenomeno deleterio per i costumi e per la società russa. E a quel punto che lei salta il fosso, come si dice, no? diventa un attivista politica che si ribella al diktat dello zar e va in clandestinità ed è costretta quindi poi a fuggire, a ritornare in Svizzera, che l'accoglie, dove riesce ancora a proseguire una parte della sua attività, perché incontra delle figure importanti, incontra Andrea Costa, incontra Bakunin, e poi, considerato il suo rapporto con Andrea Costa, ritorna in Italia, va ad Imola e poi prosegue la sua vita, no? Uh-huh. Si laurea a Napoli, incontra poi Filippo Turati, finisce il suo rapporto ovviamente con Andrea Costa e incontra Filippo Turati proprio a Napoli, e inizia un sodalizio che durerà fino alla morte, no? Per cui è un sodalizio che è caratteristico, perché entrambi, cioè, formavano un binomio che attraverso un rapporto dialettico costruiva delle proposte che loro avevano discusso e condiviso. Cioè, chiaro. Filippo Turati non sarebbe stato tale senza Anna Kulisch, e Anna Kulisch non sarebbe stata tale senza Filippo Turati. Cioè, è difficile concepire singolarmente questi due personaggi, che furono i principali protagonisti della scuola del socialismo riformista e democratico italiano.
Galbusera, io la ringrazio, la lascio avvicinarsi allora alla salita dei frati, anche perché l'orario non è dei migliori per muoversi dalle parti di Lugano. L'appuntamento è tra poco alle 18 alla salita dei frati, certo, per parlare, certo, dei 100 anni di Anna Kuliscioff. Gli altri ospiti saranno Pasquale Genasci, Marina Carobbio Guscetti, Giovanni Scirocco e Maurizio Binaghi. Intanto grazie, buon lavoro e a risentirci.
Grazie a voi, buona serata.
Beh, qui l'atmosfera si fa un po' rarefatta a queste altezze, a queste vette di livello musicale. Amy Winehouse, Back to Black, l'anno era il 2006. La cantante inglese ha lasciato una traccia indelebile, anche se molto breve, nella storia della musica moderna. Io saluto Beatrice Cristalli, che è con noi al telefono per lo spazio K e Spalla di oggi. Buongiorno Beatrice, ben trovata.
Ciao, buongiorno.
Beatrice Cristalli è nostra ospite, ma non, più che ospite direi collaboratrice, perché la ritroverete con cadenza regolare in questo spazio insieme agli altri nostri editorialisti. Tu sei consulente anche in editoria scolastica, linguista, da anni collabori con Treccani, per la quale curi approfondimenti linguistici. È proprio di lingua, ma nello specifico di velocità con cui usiamo la nostra lingua, ti vuoi occupare in questo spazio, in questi prossimi minuti.
Esatto, io partirei da una citazione di un autore che amo molto e secondo me ha un pensiero lucidissimo che parla anche alla nostra contemporaneità, che è Giacomo Leopardi. Beh. E questa citazione, diciamo, svela già un pochino il suo pensiero, perché se dobbiamo stare attenti anche all'uso delle parole, ci sono alcune parole che sono proprio tipiche sue, e la citazione è questa: la velocità desta realmente una quasi idea dell'infinito, sublima l'anima, la fortifica, e tutto ciò tanto più quanto la velocità è maggiore.
C'è un che di futurismo quasi in queste parole, vero?
Sì, è impressionante, perché siamo nel 1826, quindi diciamo che anticipa un pochino quello che da lì a poco potrà esplodere in termini artistici, in termini appunto culturali, anticipa quell'epoca ubriaca di velocità, giustamente come dicevi tu, fatta di queste macchine sfreccianti, di questa fiducia cieca nel progresso. Eppure, come dire, ci aveva visto lungo Leopardi in questa citazione, avremmo avuto a che fare con una nuova umanità.
Nuova umanità e tante forme anche diverse di linguaggio. Sappiamo la liquidità e la rapidità con cui il linguaggio si evolve, ci sono tante cose ancora da tirare fuori.
Esatto, tra l'altro la velocità, come la intendiamo noi concettualmente, non è che ha rivelato qualcosa che non ci abita oppure qualcosa che non ha a che fare con noi, semplicemente ha rivelato delle nostre contraddizioni, perché noi la velocità la intendiamo come un elemento che ci turba, ma allo stesso tempo ci fa scatenare all'interno delle grandi emozioni. Abbiamo inventato una nuova parola in relazione alla velocità, che è appunto questo acronimo inglese FOMO, quindi acronimo per Fear of Missing Out, la paura di rimanere esclusi, di perdere pezzi della realtà. Eppure la critichiamo, perché critichiamo la rapidità della comunicazione digitale, leggiamo le notizie in fretta, però il vero problema non è tanto la velocità, ma è il rapporto che abbiamo con la velocità e anche con la tecnologia. E quindi, oltre ad attaccarla perché è intrinsecamente legata anche allo sviluppo tecnologico, attacchiamo, diciamo, la velocità anche per aver trasformato la lingua, che sembra viaggiare a questa velocità supersonica, diciamo.
Tra l'altro è bizzarro, è una cosa sulla quale noi riflettiamo spesso anche qui a Rete 2, anche a Un Attimino, la nostra rubrica sulla lingua italiana, su quanto siamo abituati a considerare la comunicazione digitale come quella più veloce, quando in realtà, se ci si pensa bene, banalmente era più veloce il telefono che quando era ancora analogico. Sì. Oggi si tende a chiamare molto meno, ma a scrivere in chat molto di più, ma il tempo che ci metti per metterti d'accordo su una banalità in chat magari è di 10 minuti, quando bastavano 30 secondi di telefonata. Anche questo è bizzarro. La lingua corre a una velocità supersonica, tu lo dicevi, cambia rapidamente, ci lascia forse anche indietro, forse però questa è solo una percezione più che un dato linguistico.
Esatto, perché poi noi abbiamo questo rapporto con la lingua, io definirei molto sentimentale, cioè anche quello che proviamo nei confronti della lingua è legato a qualcosa di molto soggettivo, e diciamo che questa sensazione che ci accomuna poi come comunità di parlanti nasce da dei fattori visibili, quindi l'invasione di questi neologismi che infettano la lingua, che sono poi spesso effimeri, l'accelerazione digitale che tu stavi raccontando, che appunto ha delle contraddizioni, l'influenza francese e dell'inglese. Ecco, c'è un errore di prospettiva e io trovo illuminante il pensiero di questo grande studioso linguista Ugo Cardinale, perché dice: ciò che ci sembra un vortice per la lingua è un flusso carsico, cioè il nostro disorientamento nasce proprio da questo scarto tra l'immediatezza del presente, quello che anche il mondo della comunicazione ci dice, quindi il tormentone, il gergo giovanile che continua a modificarsi, e la lentezza invece della sedimentazione linguistica, cioè la lingua viaggia a una velocità molto diversa di quando pensiamo, e spesso il neologismo è l'ultimo diciamo elemento del processo, l'ultima fase, la superficie visibile di una trasformazione che è cominciata molto prima, che si è stratificata e magari non ha fatto rumore, non ce ne siamo neanche accorti.
Devo dire che è efficacissima questa immagine di non considerarlo come un vortice ma come un flusso carsico, qualcosa che attraversa le crepe del suolo e pian pianino porta con sé sali minerali, scioglie e crea delle grotte in profondità. Molto efficace. Dall'altra parte, tu lo ricordavi, una sovrapposizione di epoche, di generazioni, di registri, questo è il flusso carsico. Il nipote e il nonno, va ricordato, parlano entrambi oggi, si capiscono anche se ciascuno attinge a un armadio delle parole diverso, sono figli di tempi e contesti differenti, però si parlano, si sanno parlare.
Esatto, e noi spesso ci dimentichiamo che il sistema lingua, che accoglie anche queste lingue veloci, tra cui anche il gergo giovanile, raccoglie tutto, quindi questa coesistenza, no, di varietà familiare, anche l'idioletto di coppia fa parte della lingua, ma anche il linguaggio colto, il linguaggio burocratico tecnico, è proprio questa coesistenza intelligente a produrre una sorta di media mobile dell'uso, è una complessità intelligente che protegge la lingua da cambiamenti troppo rapidi o destabilizzanti. E ti do un'altra immagine per intendere questo processo. Noi dobbiamo immaginare la lingua come un colino. Che cosa fa un colino? Il colino non trattiene tutto, cioè sa filtrare, sa scegliere quello che funziona al suo interno. E quindi l'evoluzione linguistica assomiglia proprio a questo. Al cambiamento accompagna sempre una tendenza alla conservazione, e a differenza di quanto si possa pensare, molte novità non resistono nel colino, possono trasformarsi, possono attenuarsi, possono anche scomparire, e poi ha delle difese naturali la lingua, motivo per cui dobbiamo smetterla di difenderla, di fare il suo avvocato, perché quando serve davvero una parola nuova sa crearsela, sa adattarsi, proprio perché sa quello che fa, e lo fa benissimo da secoli.
Tu sfondi una porta, anzi diciamo che non la sfondi proprio aperta, perché in realtà trovi un po' di resistenza, nel senso che noi abbiamo una rubrica ormai con Andrea Fazioli che da anni si erge a fare la lotta ai mulini a vento, a cercare di difendere la lingua, però lo si fa in tono scherzoso ed effettivamente è difficile darti torto, anzi non possiamo darti torto, la lingua sa quello che fa, è come l'acqua, sa trovare sempre la strada per arrivare a permetterci di comunicare. Beatrice Cristalli, che bella riflessione, grazie. Io ti posso già anticipare, anzi invitare a una delle prossime puntate di Un Attimino con Andrea Fazioli. Ti va?
Molto volentieri, molto,
bene,
grazie.
Bene, bene. Non sappiamo ancora quando, però sicuramente nelle prossime settimane sarà un piacere sentire il tuo parere. Intanto grazie e a risentirci a presto.
Grazie, a presto.
تبهله كم السليلة بكا مستر كان نبتني تقمتيلو يحاميكا كلو ما سواه ليلة تقمتيلو يحاميكا كلو ما سواه ليلة ويستغير هيوت أكيرك كيقر هنت ويستغير هيوت أكيرك كيقر هنت تنقر سلة أمان تعقست تمر بقيسة حوي حافتيلي نقولك أخبر من قزو يستوعيلي بعلي إذا حسركو نفسي قليلي بعلي إذا حسركو نفسي قليلي كم سبي زي خرع هيوتي زي تاتع كم سبي زي خرع هيوتي زي
يتعطح نبراي بالدم كسفحفح
Qui non possiamo non parlare di contaminazione, anche se alle volte è un po' un cliché quando si parla di musica, però se si parla di un gruppo di Amsterdam che ripropone oggi nel 2023 la versione contemporanea del funk etiope degli anni 60, come in questo caso la Entoto Band con I Falkne Gernete, beh, non si può non parlare di contaminazione. Andiamo avanti.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
Oh, no, bear. Oh, no, bear. Still checking each other out, hey. Nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair.
Family affair.
Restiamo dalle parti del funk con Family Affair di Sly and the Family Stone. Il senso della realtà, uscito per La nave di Teseo, è il nuovo saggio di Anna Maria Lorusso, semiologa e professoressa di semiotica all'Università di Bologna. La nostra Alessandra Bonzi l'ha raggiunta al telefono per farle qualche domanda su questo lavoro, che riflette sul perché, ben prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, avevamo collettivamente già perso il senso della realtà. E quindi non ha molto senso pensare l'arrivo dell'intelligenza artificiale come la fine del mondo. Sentiamo.
Oggi abbiamo perso il senso della realtà, siamo un po' disorientati e non siamo ben in grado di capire cosa effettivamente è reale e cosa invece è inventato, falso, generato dall'intelligenza artificiale. E questo oggi ci spaventa nell'intelligenza artificiale, perché vediamo una foto, abbiamo un video e non sappiamo se è vero, se è reale. Ma quello che io nel mio libro cerco di dimostrare è che ci siamo abituati lentamente, un po' omeopaticamente, a questa perdita di senso della realtà, perché con la televisione, tutto secondo me inizia con la televisione degli anni Ottanta, abbiamo gradualmente costruito una realtà sempre più finzionale, sempre più costruita per l'appunto, e sempre meno aderente, diciamo così, ai puri fatti. E questo si vede in tantissime forme di televisione, che sono quelle che percorro un po' nel libro, i reality come le competizioni tipo Temptation Island, ma anche i reality tipo i Ferragnez, o tipo Unica, una serie sui drammi sentimentali di Totti e partner. E poi arriviamo anche ai vari true crime, ai podcast, insomma c'è un sistema di consumi che ci ha abituati a un'idea di realtà un po' diversa, un po' meno pura, mi passi questo termine.
Non è anche una perdita di un senso di realtà rispetto al senso reale delle cose? Qual è il senso vero delle cose?
Sì, lei coglie l'ambiguità del titolo, che significa tante cose, e per questo l'ho scelto. Il senso della realtà è sia la capacità di avere una presa sulla realtà. Perdere il senso della realtà significa perdere l'orientamento, diciamo così, e la concretezza sul mondo. Però il senso della realtà è anche il significato della realtà, quindi c'è un'accezione più filosofica, diciamo così, in questo titolo. E poi, terzo senso, il senso della realtà è anche la direzione della realtà, in quale direzione stiamo andando. Allora, tutti e tre questi sensi della realtà, secondo me, hanno molto a che fare con i media, perché i media non si limitano a comunicare o a rappresentare quello che abbiamo in testa. I media modellano, formano, costruiscono il nostro senso della realtà, cioè modellano quello che abbiamo in testa, diciamo così. Non c'è qualcosa che precede e che poi impacchettiamo nei media, ma i media contribuiscono moltissimo a costruire il nostro senso del reale. E proprio qualche settimana fa, faccio questo esempio, una bambina di 6 anni, cioè che ha appena iniziato la prima elementare, raccontava la storia di un suo amichetto e la raccontava in termini di episodi, ha usato lei questa parola. Quando io l'ho sentita sono rimasta veramente spiazzata, perché io penso che siano i media che ci abbiano abituato agli episodi di una serie, e tutto questo è ormai talmente normale che anche un bambino di 6 anni pensa le cose ad episodi. Questo intendo quando dico che i media modellano la nostra percezione della realtà.
La nostra vita, quindi, come una serie televisiva, una serie di Netflix.
Esattamente.
Abbiamo ridotto tutto a questo. Cosa ci aspetta in futuro?
cosa ci aspetta sicuramente non lo può dire nessuno, non lo posso dire io, perché i cambiamenti tecnologici sono velocissimi e l'intelligenza artificiale nell'ultimo anno ha veramente cambiato tante delle nostre pratiche proprio e dei nostri modi anche di lavorare e avere informazioni. Certamente dagli sviluppi tecnologici non si torna indietro, per cui l'intelligenza artificiale c'è, aggiungo che è utilissima per mille cose, penso che ci metta di fronte a delle sfide diverse e che metta alla prova anche la nostra capacità di interpretazione. Una riflessione su cui chiudo il libro ha a che fare con le nostre preoccupazioni. Noi oggi ci preoccupiamo molto della generazione di informazioni che l'intelligenza artificiale riesce a produrre, per cui grandi dibattiti, grandi riflessioni, articoli sul fatto che l'intelligenza artificiale genera informazione quasi come noi, riproduce appunto la nostra attività cognitiva informativa. Bene, io dico, poniamoci il problema dell'interpretazione, non solo quello della generazione. Sì, l'intelligenza artificiale la percepiamo come una minaccia perché genera contenuti in un modo molto potente, ma di fronte a questo noi ci dobbiamo porre il problema dell'interpretazione. Quali strumenti riusciamo a dare, ad esempio, ai nostri ragazzi a scuola, ai nostri ragazzi in università, per riuscire a usare criticamente questi strumenti, non per escluderli. Non credo a un mondo, a una scuola, a un'università che dica l'intelligenza artificiale non la dobbiamo usare. Voglio credere a un mondo che formi a saper interpretare quello che l'intelligenza artificiale ci dà, e quindi questa sarà la nuova sfida, credo, per i prossimi anni, i prossimi mesi e giorni, perché è tutto molto veloce.
È tutto molto veloce, ha ragione la professoressa Lo Russo, ospite della nostra Alessandra Bonzi in questa intervista intorno al suo libro Il senso della realtà, appena uscito per la nave di Teseo.
Is a motivation is hanging up the goddamn nations, like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what slaughterhouse is killing whores, twisted children killing frauds, dumb folks in a orange Ford, tired old ladies kissing dogs. She don't love that stinking mud. I don't need it. Trying to make it real compared to what. Chicken feathers waiting to get blood. Trying to make it real compared to what. Got to be some kind of nut. I can't use it. Trying to make it real compared to what?
Where's that bee and where's that honey? Where's my God and where's my money? Unreal value.
really run amok. I can't believe it, trying to make it real compared to what.
Tracy Nelson con Compare to What, un brano che ha un bel groove, sale lentamente, poi lo senti comunque come cresce. Arriviamo allo spazio della non notizia, che oggi arriva dalle pagine del Corriere della Sera. Il titolo è Le parolacce di Trump e i modi per tradurle. È un corsivo di Paolo Valentino, giornalista con una lunga storia di corrispondente estero, che racconta delle difficoltà che incontrano gli interpreti delle televisioni straniere, i francesi in particolare, quando devono tradurre i discorsi di Donald Trump. Leggerei un passaggio di questo corsivo un po' bizzarro. Leggo: di tutti sono i francesi a combattere una delle battaglie più difficili per districarsi nell'eloquio frammentato, pieno di digressioni e frasi lasciate in sospeso, del presidente americano. Ma è soprattutto la volgarità di Trump a porre la sfida più ardua quando tradotta nella lingua di Molière. Le espressioni scurrili in cui Trump indulge spesso suonano ancora più sboccate dell'originale se tradotte letteralmente. Beh, direi che c'è materiale per una riflessione. Intanto la prima questione sarebbe capire se effettivamente una cosa tradotta in francese suoni più volgare rispetto all'omologo inglese, o se invece non sia il giornalismo francese che magari è più attento a una pulizia del linguaggio che decisamente non abita più dalle parti della Casa Bianca. Domanda alla quale io francamente non so dare una risposta. Però proviamo a stare al gioco, anche perché un po' è un gioco. Mettiamo che davvero la stessa cosa detta in francese suoni più volgare all'orecchio francese di quanto suonerebbe volgare all'orecchio inglese quella originale in inglese. Mettiamo allora che la robaccia che esce dalla bocca del presidente americano acquisti ancora più trivialità nella sua traduzione. Quali potrebbero essere i motivi di questa maggiore, potremmo dire, facilità alla volgarità intrinseca della lingua francese? La risposta più semplice potrebbe essere che l'uditorio francese è meno incline alla trivialità di quello americano e di conseguenza tollera meno un capo di Stato che dica cose come kiss my ass all'Europa o usi tranquillamente e continuamente verbi come fuck, che letteralmente significa fottere, lo sappiamo. Un'altra risposta facile è che le parolacce in un'altra lingua ci fanno sempre un po' meno effetto rispetto a quando sono dette nella nostra lingua. Il che però non spiega la naturalezza con cui Trump le usa nella sua di lingua. La spiegazione, tra tutte, che mi diverte di più comunque, la fornisce il Merovingio nel film Matrix Reloaded, in un celeberrimo monologo sul francese di cui vi faccio sentire un estratto, ma vi chiedo già scusa.
Io le ho provate tutte, ma il francese resta la mia preferita, una lingua fantastica, soprattutto per pronunciare oscenità. Nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'anculier, de ta mère, sentite? È come pulirsi il culo con la seta.
E se vi chiedevo scusa avete capito il motivo. Era un po' volgare, anche perfino per Rete 2, ma sempre di grande cinema parliamo di cultura. E le parolacce fanno anche parte del panorama culturale, del nostro modo di pensare la cultura. E obiettivamente viene da pensare a come parlerebbe Trump, e sentivamo il Merovingio paragonare alla seta il francese, se la sua lingua madre, quella di Trump, fosse la seta del francese piuttosto che l'acrilico, potremmo dire, dell'inglese americano. Chissà che parolacce userebbe.
Amanda se ne alla deriva e Dio lo decifrerà nel planetario di carne viva in cui io ti aspetterò. Ma luna che cala in sipario, dimmi che mi cercherà. Da un pesce ascendente in acquario, tu non puoi aspettarti di me. Nell'universo che mi fa esplodere come un pianeta che non c'è già più, mi sono perso, vienimi a prendere nelle galassie dove abiti. Stella polare. sulle frequenze che non sospettavi. Io ti riceverò senza parlare, senza un'antenna. Mi sintonizzerò con pesci ascendenti in acquario. Io non so dire di no. Tu gioco partita sipario. Svanisco in un buco nero dell'universo che mi fa esplodere come un pianeta che non c'è già più. Mi sono perso, vienimi a prendere nelle galassie dove abiti tu, dove continui a brillare.
Gio Barbieri, Pesci ascendente in acquario, l'album appena uscito nel 2025 si chiama Big Bang.
Respect is her blessings. How many sleepless nights have you? How many shiftless days have you watched eternity fade away? While you lose all trace of the backtrack, tried to be right and exact, but like a paper, I make a nigga crack. Just like me, forget that he black. When your mom's is working two jobs, pops is worshiping two gods. Through hard times, at the bar at odd times, wondering. So God mine, all that I am will be, all that I am, all that I ever will be. Truth born out of the mouth of a black man's born. The barren streets from the east, souls get raised, diamonds reflect the pimped out days that my uncle laid his game down. In the galaxy of gaming never came down. It's from the same town, planet is them. You know Donald Goings, an iceberg slim. Had a precious whole name, chips off us in the stable. Black wig with a pierced navel. Granted there is angel in disguise, eating his pockets and feeding him lies. Left a few broken arms and black eyes. She wrote a book, made his favorite boss, sent his soul to a system that would never breathe again. Down to earth, just to leave again, just to leave again. Oh, that I am, that I ever will be, that I know.
La musica di Orin Evans, Bilal Oliver e Captain Black Big Band, All That I Am, il titolo del brano. Sono le 18:14 ed arriviamo con pochi secondi di anticipo all'appuntamento con i programmi della RSI. Vediamo cosa bolle in pentola per questa sera. Vi volevamo segnalare dalla redazione di Rete 2 un documentario in onda sulla 2 stasera alle 20:35 sulla televisione. Documentario dal titolo Giampaolo Barbieri, l'uomo e la bellezza. Un documentario curato da Emiliano Scatarzi e Federica Masin, che ripercorre la vita di Giampaolo Barbieri, grande fotografo italiano scomparso lo scorso 17 dicembre e celebre anche per il suo contributo nel mondo della moda. Io saluto Emiliano Scatarzi, fotografo e regista, co-curatore con Federica Masin di questo progetto. Buonasera e bentrovato.
Buonasera, buonasera Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto una notizia di servizio per chi si trovasse dalle parti di Steinhausen, nel Canton Zugo, la Fondazione Giampaolo Barbieri ci dice che le fotografie sono attualmente in mostra, le fotografie di Barbieri, proprio presso la Nicola Erni Collection di Steinhausen, Canton Zugo. Venendo al documentario, dicevamo, Giampaolo Barbieri è stato un celebre fotografo. Chi è stato effettivamente per il mondo della fotografia e della moda? Che importanza ha avuto in questo settore e perché dedicargli un documentario?
Ma allora, sicuramente parlando di Giampaolo Barbieri come fotografo, non è solo un fotografo, ma è da considerarsi un grande maestro della fotografia e dell'arte, che attraverso le sue immagini di moda è riuscito a farsi notare dalla critica ed a formarsi come fotografo, e in questo ha partecipato a creare l'industria della moda italiana come la conosciamo oggi. Faccio un esempio: quando lui ha iniziato a lavorare con Tom Kublin a Parigi non esisteva neanche la professione della modella, c'erano solo le mannequin, che erano quelle ragazze che indossavano i vestiti davanti all'acquirente, e lui da quell'esperienza ha tratto gli spunti, e quando è tornato in Italia è stato uno dei pionieri insieme ai grandi stilisti come Armani, Ferré, e in questo momento hanno creato il glamour e l'industria italiana. Perché dedicargli un documentario? Oltre a questo che ho già detto, che mi sembra già...
È già tanto, di per sé sufficiente, sì.
È sufficiente, perché io l'ho conosciuto tanti anni fa, l'ho conosciuto nel 2001 e mi ha colpito tanto la sua generosità, la sua eleganza, non nel vestire ma nell'essere, una persona colta e gentile anche con la persona meno importante del lavoro, cioè... Un uomo di altri tempi da cui trarre spunto e ispirarsi, soprattutto oggi, in questi momenti in cui stiamo andando verso un calo di eleganza, direi.
L'eleganza dell'essere, devo dire che è un'immagine molto bella. E restiamo allora sulla bellezza, sul rapporto con la bellezza da parte di Barbieri, sulla relazione... sulla sua attenzione verso questo concetto fondamentale che poi rientra anche nelle sue fotografie.
Sì, ma Giampaolo era un fotografo, un artista che non amava solamente la bellezza, lui la venerava, ma per lui addirittura era una forma d'arte, ma mi spingo ancora di più, per lui era un atto politico e di pace, perché quando si distrugge la bellezza. E quindi la bellezza celebra la pace. È un pensiero che condivido altamente.
Il teatro, peraltro, è stato anche uno dei primi amori di Barbieri, una passione che in un certo senso lo accompagna per tutta la vita, oppure si trasforma. Questa passione per il teatro e per il cinema confluisce nel suo lavoro di fotografo?
Di fotografo. Sicuramente il teatro gli ha insegnato la messa in scena, però è stato il primo contatto di Giampaolo con l'espressione artistica. Quando era molto giovane, con gli amici di scuola si divertivano a mettere in atto opere teatrali nel salotto di casa. Poi crescendo e andando a vedere i film con i grandi attori di Hollywood al cinema, è stato folgorato dalla settima arte e dal potere intrinseco di quelle immagini. E quello, insieme al primo amore del teatro, ha influenzato proprio tutto il suo lavoro. Quello che vediamo nello stile di Giampaolo cinema. Giampaolo è cinematografico dentro, ma se pensate bene è molto più difficile farlo in un singolo scatto invece che dentro 24 fotogrammi al secondo per diversi minuti.
Io ringrazio il fotografo Emiliano Scatarzi, lo ricordiamo, curatore, co-curatore insieme a Federica Masin di questo lavoro che avremo il piacere di vedere questa sera sulla 2 alle 20.35, Giampaolo Barbieri, L'uomo e la bellezza. Credo che ci abbia dato delle curiosità e degli spunti più che sufficienti a sintonizzarci con piacere, con curiosità e con gratitudine anche su questo documentario questa sera sulla 2. Grazie mille, a risentirci, buon lavoro.
Grazie, grazie, arrivederci.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Pago brejo, tem ferrugem, glória, groove, Maiara e Maraíza. E ou e ou tem Djonga com Rogério, tem Luci Cabelinho, tem Pacaxu do Blues, tem gente pra chuchu. Tem Duda Beat, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita e bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba beija, pagou brejo, ferrugem, glória, cruz, Maiara e Maraíza. Djonga com Rogério, tem MC Cabelinho, tem Bacaxu do Blues, tem gente pra chuchu. Tem Duda Beat, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Desida Coronel. Tem Irã e Maju, Simone, Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, no Pelourinho Quandidá, no Pelourinho Quandidá, no Pelourinho Quandidá, no Pelourinho Quandidá. Olho pro cristalino corcovado.
Una nota di spensieratezza carioca con Caetano Veloso, Sem Samba No Da. Sono le 18.23 minuti, la musica ideale per concludere questa puntata di K. Da Marco Pagani l'augurio di una bellissima serata. Noi ci ritroviamo sempre domani alle 17 con la nostra trasmissione serale. Vi ricordo, tra l'altro, è importante farlo, che il 20 settembre, con chi ne avrà voglia, ci sono le porte aperte qui a Besso. È l'ultima occasione per venire a visitare gli storici studi radiofonici, visto che sapete che da fine ottobre circa, dalla metà di ottobre, anche Rete 2 si trasferirà definitivamente a Comano e questo luogo verrà poi ristrutturato e diventerà la Casa della Musica. È quindi una bella occasione anche grata da parte nostra per accogliere il nostro pubblico, le persone curiose di vedere un luogo storico dove abbiamo lavorato per decine di anni, ci sono state generazioni di persone, di collaboratrici, collaboratori che hanno contribuito a creare la radio svizzera italiana proprio in questo edificio. Si respira questa cosa, c'è emozione, io sono sempre molto emozionato anche quando ne parlo, ma anche semplicemente andando in onda in luoghi che ti ricordi sono stati gli stessi dove sono andati in onda persone che sono quelle che poi hanno formato la nostra generazione e via così, insomma. 18:25 minuti, non voglio diventare troppo lirico che poi mi commuovo, quindi vi rinnovo l'appuntamento dalle 11 per tutti, ingresso libero qui a Besso, sabato 20 settembre, dopodomani. Invece per chi prenota gli eventi speciali si può già arrivare dalle 10, ad esempio se volete ascoltare Moby Dick come pubblico in diretta presente. Per questi tipi di eventi dove si inizia un po' prima è necessario prenotare sul sito della RSI. Una buona serata a tutti.